Buongiorno a tutti cari radioascoltatori di Radio Mater e benvenuti ancora una volta alla puntata di Uno Sguardo sull'Arte. Beh, oggi è un giorno importante, 8 marzo, festa della donna, e perciò quando ci sono avvenimenti di questo genere, perché no, celebrarla attraverso la nostra maniera, e qual è? Vedere le donne nell'arte. Prenderemo 3 esempi, ecco, che affrontano un po' le varie ere, e questo è un omaggio personale che io faccio a tutte le donne, a tutta la loro grazia e a tutta la loro capacità artistica. Bene, chi prendere come primo esempio? Beh, ho deciso di prendere una pittrice molto famosa, si chiama Artemisia Gentileschi, ci troviamo nel 600. Devo fare prima un piccolo passo indietro. Ne avevamo già parlato di un grande artista, Caravaggio, che appunto ha segnato una grande rivoluzione nella pittura italiana ed europea di quel periodo. Come tutti i grandi artisti, si aveva l'abitudine di avere una scuola. Beh, per Caravaggio non era possibile questo, per 2 motivi. Beh, il primo era un po' anche dovuto al suo temperamento. Era una persona di un carattere molto forte e indipendente, non creò una scuola come altri artisti, di altri pittori che lo seguivano, e poi anche la sua vicenda umana un po' drammatica. Infatti negli ultimi anni della sua vita fu segnato dall'omicidio di una persona, fu costretto a scappare dalla Roma del 600, lo ritroviamo a Napoli, in Sicilia, poi a Malta, e infine quando giunse l'agoniata Grazia ritornò a Roma, ma purtroppo venne colpito da febbre malarica e morì sulla spiaggia di Porto Ercole. E quindi, anche per questo motivo, Caravaggio non ebbe una scuola né allievi diretti, differenziandosi anche in questo dalla consuetudine che accomunavano altri artisti contemporanei. La sua opera venne però studiata da numerosi pittori italiani e stranieri, per la maggior parte fiamminghi. E tra queste persone troviamo il toscano Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi aveva già conosciuto un largo arco di sviluppo prima dell'incontro con l'opera del Merisi. L'artista era infatti già giunto a Roma nel 1576 e aveva lavorato presso il Cavalier d'Arpino, con cui anche Caravaggio aveva collaborato. A partire dalla metà del primo decennio del nuovo secolo, nelle sue opere incominciò a filtrare sempre più decisamente motivi del naturalismo caravaggesco. Era stata questa la vera rivoluzione di Caravaggio, se vi ricordate, prendere un canestro di frutta e per la prima volta rappresentarlo in una maniera tale che fosse veritiera, una frutta che si andava a deteriorarsi, diventava bacata, e questo era stato un po' in breve il simbolo della rivoluzione della pittura caravaggesca. Questo processo di assimilazione di alcuni elementi delle prime opere pubbliche del Caravaggio accompagna Orazio Gentileschi anche dopo la sua partenza da Roma, e infatti lo ritroviamo in Inghilterra a Londra. Orazio Gentileschi appunto ebbe una figlia che si chiamava Artemisia, a sua volta pittrice che nelle sue opere seppe innestare sul limpido rigore disegnativo ereditato dal padre, quindi la capacità molto alta di saper disegnare contestualizzare le figure, accenti drammatici derivati direttamente da modelli caravaggeschi, caricati di forti effetti teatrali, con esiti che contribuiranno in modo determinante alla diffusione del caravaggismo a Napoli, città dove Artemisia si trasferì a partire dal 1630. Infatti Artemisia era nata a Roma, ha seguito il padre nei suoi spostamenti e poi dopo, come scritto nell'opera di Roberto Longhi, si trasferì infatti a Napoli. Napoli, che era in quel momento un grande centro artistico e la sua atmosfera era satura di cultura e di arte, costituì un ambiente unico in Europa. La riforma cattolica in effetti creò un'eccezionale spinta propulsiva e apportò al restauro di numerose chiese, e quindi molti più committenti che volevano decorare le loro chiese con le opere. tra padre e figlia si instaura un rapporto di discepolato e poi veramente una fattiva collaborazione. La Gentileschi infatti iniziò a intervenire su alcune tele paterne per poi produrne più piccole opere d'arte autonomamente, anche se di attribuzione dubbia, alcune non siamo ancora sicure che sono le sue, dove mostra di aver assimilato e interiorizzato gli insegnamenti del maestro. Nel 1610 produsse quella che secondo alcuni critici è la tela che suggella ufficialmente l'ingresso della Gentileschi nel mondo dell'arte. Si tratta della celebre tela Susanna e i Vecchioni. Nonostante i diversi dibattiti critici, l'opera si può ben considerare il primo cimento artistico di rilievo della giovane Artemisia. La tela infatti lascia intravedere come sotto la guida paterna Artemisia, oltre a assimilare il realismo del Caravaggio, non sia stata indifferente al linguaggio della scuola bolognese che aveva preso le mosse da Annibale Carracci. E questo è un passaggio molto importante se voi considerate che nel 600 le donne non avevano la stessa considerazione che possono avere attualmente. Le donne erano considerate le persone che dovevano occuparsi della casa, della famiglia, crescere i figli. Quindi questo è un bel esempio di una donna che è riuscita ad affermarsi in un mondo prettamente maschile e il suo esempio è arrivato fino ai nostri giorni. Bene, adesso vi lascio con un bellissimo stacco musicale del mio amico maestro Leonardo Marzagaglia, so che lo conoscete tramite la trasmissione di Renato Cazzaniga, spesso passa dei suoi pezzi e quindi godetevi questo stacco musicale e ci risentiamo dopo. Ecco, spero che la musica del mio amico Leonardo Marzagaglia vi abbia allietato questo momento. Ed ecco, allora adesso facciamo un salto in avanti nel tempo, perché la trasmissione è dei tempi limitati, potrei star qua delle ore a parlarvi di tutte le donne artiste che hanno passato la storia dell'arte, ma ci dobbiamo concentrare su tre donne in questa giornata. E quindi vi ho scelto di parlare di Frida Kahlo. Frida Kahlo è stata una pittrice messicana e nella sua autobiografia del 1953 disse: «Pensavano che anch'io fossi una surrealista, ma non lo sono mai stata. Ho sempre dipinto la mia realtà, non i miei sogni». E la realtà di Frida, vi devo dire, è un po' drammatica. Perché? Nacque in una famiglia molto agiata, nel Messico moderno, quindi in un Messico che stava passando da uno stato feudale a una vera e propria repubblica. nel 1907. Ebbe dei problemi di salute grave fin dall'inizio della sua nascita. Era affetta da spina bifida, che i genitori e le persone intorno a lei scambiarono per poliomielite. Quindi non ricevette già in quel momento delle cure adeguate. Ma poi la sua vita fu segnata drammaticamente all'età di 18 anni, quando prese un autobus per tornare da scuola in una normale giornata, e questo autobus fece un incidente tremendo. Da questo incidente ella uscì con la colonna vertebrale spezzata in tre punti, si frantumò il collo del femore e le costole, quindi un incidente terribile. Dimessa dall'ospedale, fu costretta ad anni di riposo nel suo letto di casa col busto ingessato. Allora, se questa situazione può riservare a tutti, potrebbe essere la fine, comunque, perché in età adolescenziale rimanere bloccata in un letto deve essere una cosa veramente grave. Per lei fu la spinta per cercare una via d'uscita da questa situazione. E cosa fece? Si dedicò alla pittura. La pittura che riuscì, tramite l'amore dei suoi genitori, a esercitare grazie all'utilizzo di specchi e delle leve che facevano muovere i pennelli. E quindi nelle sue prime opere predilisse soprattutto gli autoritratti. Gli autoritratti che la ritraevano relegata in questo letto a baldacchino. Nei suoi ritratti raffigurò molto spesso gli aspetti drammatici della sua vita, e questo appunto era uno degli aspetti più duri. Questi autoritratti però sono allo stesso tempo sfumati di humor. Risulta infatti nei suoi quadri l'impatto di elementi fantastici. Allora, sotto questo aspetto, queste opere sono caratterizzate da un certo humor. Risulta infatti nei suoi quadri l'impatto di elementi fantastici accostati a oggetti in apparenza incongruenti. Si trattavano di quadri di piccole dimensioni, non superavano i 30x37 cm, dove si ritraeva, ad esempio, col suo corpo, ma con una colonna romana fratturata a ricordo appunto del suo grave incidente che la vede coinvolta. E era circondata sempre da queste numerose scimmie, perché il padre, per cercare di alleviare un po' questa sua convalescenza, comprò moltissime scimmie che divennero praticamente le sue uniche compagne di gioco in quel periodo. E quindi spesso troviamo queste scimmie che girano intorno ai suoi quadri, molto carine. Amata dai surrealisti, infatti, successivamente riuscì finalmente a uscire da questa sua condizione grave, menomata, amata dai surrealisti, che rimasero colpiti da queste sue opere, e gli organizzarono una sua mostra a Parigi nel 1939. E qui troviamo un'identificazione precisa col movimento, e accettò volentieri anche l'amicizia di Duchamp, che era un po' il fondatore appunto di questo movimento. Gli aspetti fondamentali in genere del suo lavoro sono l'attenzione al corpo femminile, non più visto da uno sguardo maschile, nonché la capacità di difendere le caratteristiche del suo popolo, non attraverso una pollosa pittura di storia, come potevano essere i muralisti messicani, ne ho parlato in qualche altra puntata, ma dando proprio una vera e propria identità sia messicana, ma vista da parte di una donna, quindi con uno sguardo più di grazia. E quindi lei ha rappresentato per l'arte contemporanea una sorta di rivoluzione. Finalmente una donna si affaccia al mondo della contemporaneità artistica con una sua idea, con la sua storia drammatica alle spalle, ma con un grande senso di autorità, ecco, di capacità di rapportarsi agli uomini. In un periodo ancora tale che ancora la donna non era vista proprio con gli occhi in cui le vediamo oggi, la donna che può aspirare a una posizione importante, può rivaleggiare insieme agli uomini, no, allora ancora era una donna, la donna relegata appunto alla vita familiare, a crescere i figli, a sì occuparsi di qualche piccolo lavoro saltuariamente, ma comunque limitate. Invece qui troviamo ecco, con grande dignità, ecco, cioè con la grandissima dignità testimoniata dalle opere di questo artista straordinario, che anche adesso trovate nei più importanti musei d'arte contemporanea di tutto il mondo, americani ed europei, e ancora celebrata in film e documentari che hanno riscosso grandissimo successo. Bene, adesso vi lascio a un altro stacco musicale, sempre in compagnia delle note del nostro carissimo amico Leonardo Marzagalli. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Leonardo di queste bellissime emozioni che esprime dalle sue note, e visto che è la festa della donna saluto anche molto volentieri e faccio tanti auguri alla sua moglie carinissima Cristina. Auguri Cristina. Allora, restiamo sempre nel Sud America e parliamo di una donna artista della contemporaneità. C'è un detto dal sapore latinoamericano, cioè l'occasione arriva sempre per chi ha la pazienza di aspettare. E quante volte nella vostra vita privata e professionale vi sarete detti: finalmente la svolta della mia carriera, devo crederci perché da questa attività cambierà la mia vita, e magari siete stati frustrati e non arriva l'occasione giusta. E quante volte se la sarà domandato Carmen Herrera, durante una pittrice di arte contemporanea, durante una delle sue numerose mostre in cui la gente apprezzava sì le sue opere, ma non ne comprava mai nessuno. Quante tele bianche avranno rappresentato per lei la svolta definitiva della sua carriera? E quindi il New York Times, che alla sua lunghissima esperienza artistica aveva finora dedicato 4 anni fa solo una calda ma sintetica recensione, finalmente le ha regalato un articolo in prima pagina, pensate, che è subito balzato nella top 10 degli articoli più letti. Del resto la stessa storia di Carmen Herrera sembra un romanzo, una vita in incognito fino al trionfo degli ultimi anni, e infatti finalmente è giunta la consacrazione con il premio alla carriera del Walken Art Center di Minneapolis, uno dei più importanti centri d'arte contemporanea americani, e una delle istituzioni più prestigiose dell'arte contemporanea, dopo che sia il MoMA, ma soprattutto la Tate Gallery di Londra, ne aveva esaltato la grandezza. Carmen nasce a La Habana nel 1915, figlia di due giornalisti. È cresciuta in un ambiente culturalmente elevato e a 8 anni prende lezioni di pittura dal maestro Federico Haldeman y Pinto, insegnante capace di instillare nella giovanissima Carmen il senso del rigore artistico e dell'uso armonioso dei colori. Nel 1129 si trasferisce a Parigi, dove viene a contatto appunto con i più importanti artisti di quel periodo, e poi le vicende belli che la spostano negli Stati Uniti, dove trova anche marito, e suo marito lo incoraggia sempre nel cercare di esporre le sue opere, ma la nostra Carmen praticamente non riusciva mai a trovare come dire, la vendita di queste opere, una sua consacrazione in un settore che è assai difficile, però comunque veniva apprezzato per il suo rigore artistico. E passano gli anni, ma sembra quasi una maledizione. Le sue opere sono viste da un sacco di persone, ma non vengono mai esaltate dalla critica. Un paio di mostre, poi alla fine, dopo 20 anni, neppure un quadro venduto, una sorta di record per un artista che aveva cominciato a dipingere negli anni 30, un primato che rischiava di somigliare proprio a una maledizione. Poi la svolta incredibile, siamo nel 2004 e il proprietario di una galleria d'arte di Manhattan sta contrattando l'acquisto delle opere di un'artista donna specializzata in arte astratta e molto pubblicizzata, e questo artista, senza fare apposta, suggerisce un'altra pittrice che è appunto Carmen. E quindi alla svolta definitiva, il collezionista si appassiona dell'artista, altri a sua volta lo seguono perché questo era un importante collezionista, la voce gira, i prezzi rimasti invenduti vengono fissi ai muri dei musei più prestigiosi e la storia dell'arte scrive Carmen nell'albo d'oro dei pittori dell'America Latina, accanto a Diego Rivera e accanto soprattutto a Frida Kahlo. Questa secondo me è una storia commovente, bellissima, di riscatto, che ti fanno venire proprio voglia di dire non mollare mai, non lasciare mai niente di intentato, credi in quello che fai, e fatto secondo me da una donna, questa secondo me è una cosa straordinaria. Ci ha creduto fino alla fine, ha passato quasi tutta la sua vita aspettando il buon momento, però ha saputo valorizzare sempre comunque la sua arte. Perciò quindi questo deve essere un messaggio a tutte le donne, visto che è la loro festa delle donne, e quindi faccio i miei più cari auguri, ma anche a tutti noi uomini, non mollate mai, credete sempre in quello che fate, lavorate con rigore, con rispetto l'uno dell'altro, e alla fine arriverà la gratificazione. E quindi questo esempio ve lo voglio portare come augurio a voi, d'accordo? Voi cari radioascoltatori, credete sempre e solo nei vostri sogni. Bene, anche oggi il tempo a mia disposizione sembra che sia per finire. Ci rivedremo tra 2 settimane per un'altra puntata di Uno Sguardo sull'Arte. Ringrazio il carissimo regista Giuseppe Baldini per la perfetta collaborazione in regia. Non mi resta altro che, ancora tutte le donne, augurarvi buona festa delle donne e buona domenica in compagnia dei nostri programmi di Radio Mater. Arrivederci cari amici, alla prossima puntata di Uno Sguardo sull'Arte.